Eccoci qua, ben ritrovati, puntata numero 20 del podcast. Dobbiamo capire la Formula 1 vista da Maranello, in diretta da Maranello. Siamo tornati dopo il Gran Premio di Las Vegas, nuovo circuito. Com'è andata questa gara? Lo chiedo a voi, chiedo un piccolo parere sulla gara in generale e quali sono stati gli episodi che vi hanno un po' più fatto, insomma, emozionare o storcere il naso, perché comunque è stata una gara ricca di colpi di scena comunque. E quindi in realtà ci ritroviamo con un Gran Premio che è stato anche divertente, non ce l'aspettavamo visto il circuito cittadino e l'approccio con cui eravamo arrivati. Quindi intanto ciao Corra.
Ciao a tutti.
Ciao Inge.
Ciao a tutti.
Allora Corra, questo Gran Premio tu non vedevi l'ora che arrivasse, l'avevamo capito. Commento, anzi un voto da 1 a 10 anche al Gran Premio.
Ah, questo è inaspettato. Allora, no, la gara è stata molto divertente e quindi darò un 8, forse sicuramente una delle più divertenti, cioè discutere sulla più divertente.
Tu stai dicendo però che dai un 8 a un circuito cittadino, che sì, non è Monte Carlo soprattutto.
No,
incredibile, questa è una notizia già.
No, la gara, cioè, no, piace, come dire, avere una certa onestà intellettuale. La gara in sé per sé è stata divertente, mi ha emozionato, anche se a inizio weekend c'erano tutti i presupposti per fare malissimo. Ecco, tu chiedevi quali sono stati i momenti che ti hanno colpito di più. Beh, non posso non citare il tombino
della discordia
Sainz. Ovviamente il momento più alto è stato l'ultimo sorpasso, quello di Leclerc su Perez, lì, per quanto, diciamo, come dire, mattino presto, comunque mi ha un attimo rivitalizzato. Ecco, comunque è stata bella tutta la gara, è stata emozionante, ecco.
Inge, voto al Gran Premio di Las Vegas.
A me è piaciuto molto, secondo me è stata la più bella gara della stagione, io do anche un 9 perché ci siamo divertiti. Cioè,
possiamo allora quindi dire che forse un po' di tutto questo cinema alla fine della Formula 1 tanto male non fa, perché comunque ha aiutato a creare un po' di hype e poi effettivamente questo hype è stato rispettato e alla fine ci siamo portati a casa un bel Gran Premio di Formula 1.
Sì, diciamo che a confronto con tutti i nuovi circuiti cittadini che hanno introdotto come Baku e Arabia Saudita, alla fine Las Vegas si è rivelato
anche Miami.
Il migliore, sì, esatto, anche Miami, o comunque il Gran Premio che ha più un senso. Ok, vai là per fare lo show, per fare lo spettacolo, ma ha un senso e comunque sei coerente. Vai in quei posti là perché? Perché alla fine c'è qualcuno che ha molti soldi che vuole il suo Gran Premio, però poco altro. Ah, cioè quest'anno abbiamo corso anche in Qatar, insomma, senza pubblico, poi c'è il Bahrain senza pubblico, insomma, quelli lì non so.
Anche qui per una sessione hanno corso senza pubblico, che
sì,
era l'FP2.
Esatto.
Adesso ci arriviamo. Sì,
l'episodio che ti porti a casa da questo weekend gara?
Beh, i piloti Ferrari questa stagione sono gli unici che ci hanno dato una scarica di adrenalina. Sainz a Singapore, il giro di qualifica a Baku di Leclerc. E l'ultimo sorpasso, l'ultima curva di Leclerc ci ha fatto veramente alzare in piedi dal divano, è stato bellissimo. Poi possiamo parlare anche di Perez, però ci teniamo sempre il nostro Leclerc.
Sì, forse sì. Un altro episodio è stato Alonso ogni tanto e con l'apice di Alonso Perez,
soprattutto all'inizio,
non male. Perez ne esce sempre sconfitto anche se classifica alla mano puntini.
Beh, stavo per dire, ne esce sconfitto però ultimamente un po' più a testa alta
rispetto
alla metà, cioè alle gare di metà stagione. Ecco, l'hai nominato il tombino della discordia che ha creato non poche polemiche. Non vi dico, ve lo dico dopo quello che penso io riguardo a quello che è successo. Voglio sapere da voi innanzitutto, e intanto Cora, se ci puoi fare un briefing su quello che è successo con questo tombino e poi che cosa ne pensi riguardo alla decisione presa dalla FIA.
Sì, allora, praticamente per avere questo circuito in calendario sono stati, come dire, abbreviati un po' le tempistiche, è stato fatto tutto un po' di corsa e quindi insomma sempre un po' pericoloso in questo senso, ecco. E la FIA comunque ha omologato il circuito, quindi ha dato il suo, diciamo, benestare, per così capirci. E nelle sessioni delle prove libere 1, proprio agli inizi, su un passaggio di Sainz, sfortuna, perché La fortuna è cieca, la sfortuna quando vede Ferrari ci vede benissimo. Benissimo, poi se c'è Leclerc
ancora,
ancora meglio. No, Sainz passa su questo fatidico tombino che, come dire...
Evidentemente non era stato coperto nel
sì,
modo giusto.
Sì, cioè comunque, adesso questo magari ce lo spiega meglio l'ingegnere, però una monoposto da Formula 1 che passa sopra, come dire... genera una certa forza, insomma mette sotto,
comunque
mette...
c'era un dislivello che, sì. che ha causato un danno molto grave al motore,
esatto.
Nonché anche Sainz ha detto che per qualche secondo per la botta non si è sentito le gambe, quindi comunque la botta è stata anche forte, è stato anche pericoloso perché l'ha colpito a una velocità anche abbastanza elevata,
quindi comunque ovviamente la macchina non è uscita intonsa, vari danni, bandiera rossa, insomma sospensione delle prove e come dire la FIA non si è, diciamo tra virgolette, dichiarata responsabile tra virgolette in senso generico dell'accaduto, e ha deciso alla fine di tutto di dare comunque delle penalizzazioni a Sainz, non per aver distrutto un tombino ma perché le componenti che erano da sostituire essendo finite, mettendole di nuovo, sono cadute in penalità.
Quindi, riassumendo, possiamo dire che la FIA non ha garantito un livello di sicurezza per le monoposto in pista. Questo errore che c'è stato da parte loro ha causato un danno a una macchina, e a quel punto la macchina danneggiata, che ha dovuto cambiare i pezzi, ha dovuto subire una penalità.
Sì.
Questa cosa mi sembra un po', però, cioè, come dire, è un po' una cosa che suona male proprio, perché è come se durante no, dei controlli su una vettura fanno un danno i controllori della FIA. E poi gli dicono, vi si è rotto un pezzo, lo dovete cambiare, c'è la penalità. Cioè, questa è una roba da matti.
Sì, diciamo che il punto è, questi danni non sono stati recati da un errore del pilota
o
del comparto tecnici e ingegneri. È stato un problema di tracciato. Ora, non è che è la prima volta che accade un problema legato al tracciato, un tombino che salta nella Formula 1. Su altri circuiti, perché questa è la prima volta che si è corso, semplicemente ha fatto notizia perché erano già tutti sul piede di guerra, me compreso, nel voler condannare per forza il circuito. Però, come dire, nel momento in cui non è un danno che hai provocato tu in primis, diciamo per errore tuo, che sia appunto del pilota o della squadra in generale, ha fatto un po' storcere il naso questa decisione della FIA. Poi ovviamente è opinabile, ecco, però
come tutte le decisioni della FIA va discussa, perché di decisioni chiare, insomma, che mettono tutti d'accordo non ce ne sono state. Quest'anno però va presa così. Inge, anche tu sei d'accordo che la penalità ci doveva essere, non ci doveva essere?
Sono assolutamente d'accordo, è un errore grave non aver controllato bene i tombini, è un errore umano che quindi non deve capitare, ma purtroppo può capitare, sono stati fatti pochi controlli, è ovvio che dal momento in cui salta chiedi scusa, cosa che la FIA non ha mai fatto, e poi comunque provi comunque a rimediare in un certo senso. Quello che poi è anche successo dopo, che hanno dovuto ricontrollare tutti i tombini, che in verità è un coprivalvola dell'asfalto, e ricementificare tutto, quindi le seconde prove libere sono iniziate alle 2:30 di notte, appunto lì, o alle 3 di notte, a Las Vegas, e per problemi di logistica hanno dovuto buttare fuori letteralmente tutti i tifosi dalle tribune, che avevano pagato per vedere prove libere 1 e prove libere 2.
E lì Max Verstappen ha detto: se fosse successo a me avrei tirato giù tutto quanto, perché comunque si è messo nei panni dei tifosi, e ultimamente Max Verstappen sta spendendo tante parole nei confronti, no, di quello che succede al di fuori della pista, ma ci arriveremo dopo. Quindi comunque questo tombino ha causato questo problema, e la FIA ancora una volta ha dimostrato che questo campionato si torna un po' a dove eravamo rimasti l'altra volta, un po' l'aggiungiamo alla gara di sopravvivenza anche il tombino, perché veramente se ne stanno vedendo di tutti i colori, e chissà che insomma l'ultima gara non ci dia qualche altro spunto riguardo a questo. E per quanto riguarda invece, passando dopo Sainz, ve lo chiederò anche che cosa ne pensavate sempre riguardo alla FIA, che richiama due team principal sono Vasseur e Toto Wolff, e li multa e li sgrida per un linguaggio non appropriato. Quindi anche qua, dopo una settimana intera che si è svolto il Gran Premio, questi due team principal vengono multati, sanzionati, perché durante una conferenza stampa avrebbero usato dei termini poco appropriati, dei termini volgari. Hanno detto le parolacce. Ora sono stati multati per aver detto le parolacce. E cosa ne pensiamo di questa cosa? Che noi siamo contro le parolacce, ci mancherebbe, cioè, però... Cioè.
No, io non avrei dato una multa, avrei dato 10 penalità a Sainz, in griglia magari. Qua ho aperto un po' il bar, no, però scherzi a parte. E, è da tanto tempo che ci stiamo, cioè che stiamo assistendo a questa cosa dei piloti, insomma delle varie personalità all'interno della Formula 1, che sia il team principal, che siano i piloti, non sbilanciarsi mai in dichiarazioni, cioè sono quasi degli automi e danno tutte delle risposte un po' standard, ecco. Quindi diciamo che da questo punto di vista la Formula 1 ha perso un po' di autenticità, si può dire, come un po', cioè, di far emergere quello che è il carattere dei piloti, che comunque lo sport si lega, cioè essendo un'attività prettamente umana, si lega per forza ai propri protagonisti che cambiano di ciclo in ciclo, ecco. Stiamo un po' perdendo in questo senso, ecco, perché un tempo adesso, beh, forse Jacques Villeneuve è un po' troppo, ecco. Però, come dire, ecco, cioè, qui è un fatto di filosofia, cioè ci piace avere dei piloti che siano tutti un po', che parlano, come dire, così in maniera standardizzata senza sbilanciarsi e avere quel tipo di show, oppure ci piace avere anche i piloti che tirano fuori il carattere?
Sì, davvero. Io alcune volte mi capita di seguire anche il calcio e non c'è dubbio che io seguo un'intervista ai calciatori o agli allenatori, perché ormai dicono veramente le stesse cose con lo stampino, tutti la stessa cosa. Stiamo arrivando anche a questo punto in Formula 1. L'unico appunto, come diceva prima bene Ste, è Verstappen che dice la sua, ma perché Verstappen si può permettere qualsiasi cosa. Il problema è che qualsiasi cosa, noi lo vediamo molto in Ferrari, che appena dicono una parola un po' fuori posto, una protesta, si lamentano, questa entra in risonanza e viene ribattuto per una settimana su tutti i giornali, quindi alla fine nessuno dice più niente. Però il problema è che qua non vai poi a creare una storia. E poi dico anche, Vasseur è stato una riprimenda, comunque un cartellino giallo per aver detto una parolaccia, ma lo capisco benissimo, hai appena buttato via una macchina, il tuo pilota ha appena rischiato la vita, hai l'adrenalina a mille, una parolaccia.
Ma poi, cioè, se volessimo applicare, perché è sempre un fatto di applicazione di giudizio, cioè vogliamo multare le parolacce, ok, ma ogni gara i piloti, non i team radio, quante volte si sente un beep perché è scappata una parolaccia? Sì, ma la stessa Netflix, quando fa Drive to Survive, ripropone doppiate le parolacce.
Sì, ma allora, viene fuori lo spirito, viene fuori...
quindi se Vasseur si presentava con un casco sotto adrenalina, diceva una parolaccia, non era multato? Cioè, è chiaro che sto estremizzando e banalizzando, però poi, cioè, il senso è quello.
Io credo che finché poi non vai a dire delle cose che siano offensive riguardo a, insomma, certi temi, che possono essere il credo religioso, la provenienza, eccetera, che dopo sfoci in altre cose, cioè la parolaccia nello sport, quando c'è l'adrenalina mille, purtroppo è una cosa che sappiamo che esiste, però abbiamo imparato anche un po' a tollerare, perché comunque è vero che loro devono dare l'esempio, però non è che possono, mentre sono ai 300 km orari o dopo che è successa appunto una cosa così importante, anche stare lì a pensare non devo dire le parolacce. Cioè, mi sembra un po' esagerata come cosa. Sicuramente da parte della FIA è un'attenzione in più riguardo al linguaggio da utilizzare, che fa sempre bene, però a quel punto anche lì allora mantieni la stessa misura per tutto l'anno.
Quello che noi condanniamo è appunto, cioè, il fatto che la FIA su alcune cose che sembrano banali, cioè veramente è uno sceriffo implacabile, indomabile, e cioè che fa valere veramente la legge. Su altre questioni un po' più spinose tutto, cioè diventa un gattino bagnato, no, sotto la pioggia, che fa gli occhioni e è sul punto di piangere da un momento all'altro. È questo che viene cioè che voglio recriminare, perché, cioè, c'è sempre questa doppia dinamica di durissimo rispetto alle regole, e ma sì, forse, ma vedremo, facciamo, cioè è paradossale, ecco.
Capitolo Leclerc. Leclerc ci ha regalato un weekend di gara immenso, veramente immenso, e non abbiamo più aggettivi neanche per definire Leclerc, oltre che Verstappen, però ancora una volta ha dimostrato di avere un talento di quelli veramente uno su un milione. Io non saprei neanche come descrivere la sua gara, lascio a voi la parola. Il sorpasso è stata la ciliegina sulla torta, ma in realtà lui ha svolto una gara pazzesca sotto tutti i punti di vista. Quindi un commento su Leclerc, e poi arriviamo a certi rumors che sono arrivati in questi giorni.
Quando ci sono poche curve e molti rettilinei, la Ferrari può sfruttare tutto il suo potenziale, che si traduce in un motore il più potente comunque della griglia,
una buona frenata,
quando poi riesce a scaricare le ali e quindi ammorbidire le sospensioni, riesce a non aggravare troppo sulle gomme, il freddo ha anche aiutato. Io penso che Leclerc ieri se la giocava quasi ad armi pari con Verstappen. La scorsa gara, giusto? Se la giocava quasi ad armi pari con Verstappen, doveva avere solo un pizzico magari di fortuna nel momento giusto, ha avuto invece una sfortuna, ha fatto un ultimo stint però con le gomme dure, sfortunato per la safety car, ricordiamo, giunta a metà gara nel momento perfetto delle Red Bull e nel momento peggiore per Leclerc, che non solo ha perso tempo ma anche lui ha fatto la sosta, ha fatto qualche giro, quindi le gomme si sono scaldate, safety car ha raffreddato le gomme e poi le ha riscaldate. Questi cicli di temperatura per le Pirelli fanno malissimo, quindi ha fatto anche un secondo stint molto sulle uova, tanto che Verstappen l'ha dovuto far andare via.
Però nonostante tutto non aveva un passo di gara così distante rispetto alle Red Bull,
no,
cioè, questa è una cosa che ha impressionato
soprattutto le Red Bull, dove di solito facevano la differenza, quindi nell'ultima parte dello stint dove volavano letteralmente e martellavano giri veloci e continuo. Verstappen ha avuto del graining mai visto quest'anno, le temperature basse hanno favorito la Ferrari, era il momento giusto, si è stati un po' sfortunati, ma Leclerc penso che anche per lui, che è stato un anno molto difficile, ha avuto una bella iniezione di fiducia, dai.
Corra, negli ultimi giorni arrivano delle voci di un presunto rinnovo, questa volta sembrano molto molto attendibili, sia di Leclerc sia di Sainz, e di Leclerc aggiungiamo noi si vocifera un rinnovo anche lungo, quindi potrebbe essere questo il weekend in cui finalmente, il prossimo weekend in cui si annuncia il rinnovo di Leclerc.
Può essere, anche perché bene o male i weekend di gara sono finiti, quindi la probabilità è alta, non è certa ovviamente, e potrebbe arrivare effettivamente anche a settimane di distanza rispetto alla fine del campionato, ecco.
E io però vi faccio una domanda: ma questo rinnovo, se dovesse essere veramente un rinnovo a lungo termine di Leclerc, secondo voi è più un rinnovo dato da un'iniezione di fiducia dovuta a delle cose che evidentemente noi non sappiamo, perché non credo che sia dovuto agli ultimi weekend di gara, credo sia più a cose interne, oppure è un Leclerc che comunque, nonostante non abbia delle sicurezze, continua a credere in questo suo amore per la Ferrari e a sperare?
È ovvio che in ogni rinnovo c'è anche un pensiero: se non rinnovo, dove vado? Le alternative non è che ce n'erano troppe per Leclerc, comunque tu ti ritrovi con una squadra che è la più storica della Formula 1, diciamo, che è la più importante della Formula 1, che investe tutto su di te per i prossimi anni. È insomma un buon pacchetto, ed è comunque l'unica macchina che in questa stagione è riuscita a combattere in certe gare, Singapore, Monza, e un po' Baku e Las Vegas, la Red Bull, quindi è quella che ne è uscita meglio,
anche a vincere una gara, perché in realtà poi la McLaren ha vinto una sprint, non ha vinto una gara intera, quindi
il pacchetto Ferrari non è assolutamente male per Leclerc. Non c'erano altre alternative, secondo me un rinnovo a lungo termine va a favore sia di Leclerc ma anche della Ferrari, che si mette molto più tranquilla e può gestire molto più diversamente la situazione Sainz.
Poi magari a fronte di tanti, come dire, stress o delusioni legate sia alla seconda metà del campionato scorso e quelli di quest'anno con un'auto sotto le aspettative. Quest'anno un'auto modificata, diciamo, dalla solita direttiva tecnica l'anno scorso.
Insomma, se noi, se tutte, noi non nominiamo la direttiva tecnica una volta per podcast, no, non siamo
la puntata è stata omologata. Sì.
No, però, come dire, può essere molto stressante, quindi può essere anche che a Leclerc servisse un weekend in questo senso, che positivo. Gli aveva dato gran fiducia, quello di Las Vegas, ovviamente stiamo parlando, e magari avesse bisogno di sentirsi anche corteggiato, in un certo senso rassicurato, tutte e due le cose dalla Ferrari. Ecco, è ovvio che, sempre per essere intellettualmente onesti, non so che altre alternative avesse al di fuori della Ferrari, però comunque secondo me è un bel gesto di fiducia, tanto da parte della scuderia nei confronti di Leclerc, tanto di Leclerc nei confronti della scuderia. Questo non può che fare bene, ecco.
E a proposito di rumors, adesso andiamo veloci perché sennò poi arriviamo lunghi e ci sgridano come al solito, e sono usciti anche degli altri rumors che riguardano invece Lewis Hamilton, e quindi c'è stato un botta e risposta tra lui e Red Bull, fondamentalmente, quindi con Red Bull che nella figura di Horner più che altro, sì, Hamilton ci ha contattato, Hamilton che smentisce, dice no io non ho mai contattato, non li ho mai contattati, però
non mi fanno i tortellini,
no, soprattutto però non li fanno tortellini vegani, però soprattutto mi piacerebbe però avere la stessa macchina di Verstappen per poter vedere che cosa ne esce fuori. Quindi in realtà è anche qua un po' strano che Red Bull dica che Hamilton li ha contattati, che lui poi smentisca. Io ve la butto lì, mi sembra quasi un po' che la Red Bull, attraverso questi giochini, perché è successa la stessa cosa con Alonso, sia in realtà un modo per attirare l'attenzione di certi piloti, perché loro evidentemente non sanno che cosa fare per il dopo Perez a questo punto, se ci sarà un dopo Perez, perché a questo punto non è neanche così scontato che Perez venga che non venga riconfermato, ecco. Perché mi sembra un po' strano che prima Alonso ci ha contattato e lui smentisce, poi Hamilton ci ha contattato e lui smentisce. È un po' strana questa situazione. Lo vedreste bene Hamilton in Red Bull? Per me sarebbe una cosa totalmente fuori luogo, cioè non avrebbe assolutamente senso mettere Verstappen e Hamilton nello stesso pollaio, ed Hamilton, se io fossi lui, non ci andrei mai in Red Bull, perché tanto so che farebbero di tutto per avvantaggiare la squadra, sarebbe con Verstappen, diciamo.
Allora, io di letture in questo senso ne faccio due, cioè se dovessi ragionare come team principal Red Bull, a questo punto ti direi no, perché abbiamo due galli nello stesso pollaio e insomma da gestire diventa molto più difficile. La visione invece da spettatore, da appassionato di Formula 1 è assolutamente sì, facciamolo, che ci divertiamo, poi si vedrà, molto difficile da vedersi, ecco.
Sì, come ho detto anche in altre puntate, la Red Bull non ha una buona prospettiva di piloti a lungo termine, e tant'è vero che ha ritirato fuori Ricciardo, ha provato Lawson, sta cercando secondo me un dopo Perez, perché secondo me farà fatica a fare 24 Gran Premi il prossimo anno se continua così, e poi è molto Verstappen centrica, dipende tutto completamente da Verstappen, quindi
certo che Perez, però, a discapito di tutte quelle che gli abbiamo detto, in questo momento si trova secondo nella posizione della classifica piloti. Allora, va sempre ricordato che a livello di punti si trova più vicino a Sargeant che a Verstappen, questo è bene ricordarlo, però è secondo nel mondiale piloti, quindi alla fine dell'anno, se la situazione dovesse rimanere questa, lui il suo l'ha fatto, può dire di aver fatto il suo lavoro, cioè contribuire alla vittoria del campionato costruttori, anche se sappiamo che un buon 75% l'ha fatto Verstappen,
forse anche di più,
ed essere secondo nella classifica piloti. Quindi a questo punto, anche per Red Bull, forse sarebbe più facile giustificare un suo rinnovo.
Sì, allora, lui sicuramente, come dire, il suo l'ha fatto, cioè arrivare secondo e firmare questa doppietta in ottica campionato piloti per la Red Bull. E c'è da dire che un altro fattore è proprio che lui in Messico è una figura molto importante, cioè avere Perez in squadra vuol dire portarsi a casa un sacco di sponsor, un sacco di introiti, motivo per cui, se vogliamo stare nelle speculazioni, Red Bull contatta Alonso ed Hamilton perché potrebbero eguagliarlo come diciamo
l'immagine, a livello di immagine,
sì. Cioè è brutto da dire, perché lo sport, come dire, dovrebbe far parlare il campo o il circuito in questo caso, ecco, quindi la bravura dei piloti e degli ingegneri dei tecnici a preparare le macchine, però la Formula 1 è uno sport che si basa tanto sui soldi, quindi le scuderie guardano anche il pilota che tra virgolette portafoglio ha. Portare un pilota giovane vuol dire inevitabilmente avere molti meno fondi in questo senso, ecco.
Ma io dico solo due numeri: Verstappen ha 549 punti, Perez ne ha 273. Verstappen ha fatto più del doppio dei punti. Attenzione, Verstappen, ho detto, ha 549 punti, la Mercedes ne ha 392.
Beh, allora possiamo dire
la Ferrari 388.
Mi sono sbagliato, infatti il campionato l'ha vinto Verstappen, il campionato costruttore,
cioè, ha vinto il campionato costruttori con del gran margine su tutte le altre scuderie. Per me un pilota che prende meno della metà dei punti di un suo compagno di squadra, adesso sto guardando velocemente, ma più o meno tutti hanno gli stessi punti, forse Alonso Stroll si può guardare, ma Perez è ridimensionato dal prossimo anno e quindi secondo me è un'annata negativa e la Red Bull si sta cervellando, però era va bene così perché è una macchina talmente superiore, come dici anche tu, Cora, comunque porta grano, però dovranno trovare un piano B molto presto.
Oh, I hit something on the ground, guys. It's a drain cover or something, like... Okay.
Allora, momento bar di questa settimana, io la butto lì. Io, vedendo la situazione di Sainz e Leclerc nelle ultime gare a livello di fortuna, direi che il viaggio a Lourdes, se è ancora disponibile, lo intraprenderei. Diciamo che se dovessi lanciare il mio dado in una sessione di D&D, non lo farei lanciare a Leclerc in questo momento, sì. O a Sainz. La situazione qua è grigia comunque, perché abbiamo perso una gara a Las Vegas, lo possiamo dire, per colpa della safety car.
Sì.
E abbiamo perso 10 posizioni in griglia,
cioè,
e a momenti
abbiamo perso possibilità di giocarci.
Permettiamo, giusta la safety car, ecco, non è sì, che sia contestata, no, la safety car, però è proprio
fortunato. Cioè Verstappen quest'anno penso non abbia fatto un contatto con nessuno, anche la prima curva,
no,
qua cioè ha allargato molto, ha portato fuori le tre, comunque non si sono toccati.
Guarda, stavolta stati... ha fatto una partenza sullo sporco
micidiale,
sì, no, però quante volte contatto con Russell in Azerbaijan,
sempre con Russell, però molte volte è successo. Però alla fine anche molte volte è successo che in una prima curva si sono toccate, guarda anche il Messico, poi alla fine lui ne è passato indenne, eccetera eccetera, e questa volta doveva toccarsi con Russell e quindi safety car giusta. Però ragazzi miei, è stato un weekend che si poteva vincere questa gara qua e non è andata così. Il tombino, cioè ne dobbiamo tirare fuori quelle di Leclerc, non le tiriamo neanche fuori poverino, perché veramente sarebbe una lista troppo lunga. Un po' sfortunata la Ferrari. Nel momento bar la chiamiamo sfortuna, dai. Però sì, lasciate la sola parola, perché non so se hai delle bombe, se hai qualcosa.
No, bombe non ne ho. A me tutte le volte ricordo, cioè mi ricorda come quando c'era il dominio Mercedes con Lewis Hamilton, diciamo la stessa cosa. Cioè nel senso, a Hamilton giravano
tutto bene.
Tutto e sto bene. Giro c'è Verstappen che sta dominando, gli girano tutte bene.
Tanto siamo nel momento bar, posso dirne una?
Sì.
A Hamilton gli giravano sempre bene, e quando gli girava male, che usciva di pista, c'era una gru che lo riportava in pista, quindi cioè, voglio dire... diciamo che ne andava bene in tante maniere.
Altri non avevano questa fortuna, quindi...
Io voglio giocarmi la bombetta, perché vedo la Ferrari molto più solida da Vassoro in poi, strategie... lo dico a bassa voce, ma le vedo molto migliorate. Io dico che il prossimo anno,
soprattutto,
secondo me la Ferrari segue
le parole del presidente
Elkan, ci possiamo giocare molto più gare,
cioè, adesso che Vasseur ha estirpato quella che era una cultura antiproduttiva fondamentalmente, adesso non mi ricordo le parole esatte, comunque insomma ha tolto le erbacce e ha rivitalizzato la Ferrari. Quindi voglio dire, se ce lo dice il presidente, fidiamoci del presidente.
No, no, dopo quello che ha detto a inizio stagione il presidente mi fido poco. È ovvio che comunque si è Qualcosa di buono si è visto. Corre, ti vedo un po'.
Diciamo che secondo me è...
Quando ho detto presidente, Corre è diventato Paolo. Sì. Forse c'è una sincope adesso.
È una bomba che ha lanciato il presidente. Quindi la notizia è questa: il presidente lancia una bomba.
No, abbiamo una, abbiamo una notizia.
Cioè, l'angolo barca.
No, perché secondo me è: se va bene, io ho fatto l'uscita, io l'ho detto, merito mio, o anche merito mio, così. Problema è, se va male, come ce la giochiamo questa?
Ma soprattutto la notizia bomba è questa, cioè la Ferrari è un presidente.
Infatti pronota che ha parlato e che ha fatto quello che dovrebbe fare un presidente, quindi bene, dai.
Adesso passiamo ai premi, questo è stato un bar molto molto veloce, un aperitivo veloce, sì. Ci teniamo, in realtà lo possiamo dire, ci stiamo tenendo tutte le bombe, tutto quanto per l'ultimo Gran Premio, perché attenzione, notiziona della giornata: per l'ultimo Gran Premio tornerà anche il nostro Giovanni, finalmente.
No, finalmente.
Quindi abbiamo deciso di tenere tutte le bombe per la fine. Andiamo ai premi. Il premio, ha capito o non ha capito? A chi lo diamo, Corno?
Allora, beh, visto che sono il primo, il mio premio ha capito va a Leclerc, peccato per la sfortuna, per il resto bravo, ci ha fatto emozionare, sorpasso all'ultimo, bellissimo, e teneva il passo della Red Bull, che gli vogliamo dire, bravo, bravo, bravo. Chi non ha capito? Alonso, sparito in nona posizione, ha sbagliato in partenza, Stroll quinto, e visto com'è andata...
Scorsa volta premio ha capito a Stroll e si riconferma quinto in griglia, io vorrei sottolineare questa cosa.
Diciamolo, dai.
Sta capendo.
Premio che ha capito, io lo do a Verstappen, perché per una volta ha fatto delle interviste dove ha detto quello che si sentiva, e secondo me ha fatto benissimo, perché... tutte queste dichiarazioni che poi vengono ritirate fuori nel momento, uno deve dire la propria opinione lì sul momento, poi dopo cambia idea, poi dopo i tempi cambiano, quindi secondo me ha fatto bene. Premio di non ha capito, vabbè, io lo darei sempre alla FIA, ma quello è scontato. Io lo devo dare, un po' mi dispiace, alla McLaren, perché avevamo visto una grande crescita, è stata un po' sfortunata con Norris, ma non ha ancora capito come far andare la macchina su questo tipo di circuiti, e proprio nei circuiti dove magari la Red Bull è più in difficoltà perde un po' di occasioni, e... dai, vediamo il prossimo anno, magari riusciranno anche ad andare forte sui rettilinei.
Il mio premio ha capito lo do anche a Verstappen, ma per un motivo diverso, perché Verstappen era uno abituato un po' a lamentarsi anche nei team radio, invece questa volta, quando ha subito la penalità, ha detto sì va bene, mandateli pure i miei saluti. Ma perché? Ma perché tanto lui ha capito che vince lo stesso anche con la penalità, quindi non c'è bisogno di lamentarsi di una penalità giusta, tanto lui vince lo stesso, quindi ha capito che quando è il momento di parlare, come per esempio le interviste, si parla, quando è il momento di correre, si corre. E invece il mio premio non ha capito, io lo do alla FIA, mi dispiace, ci ho provato, ma non ce la faccio. Perché glielo do? Perché il commento di Wolff è stato: è solo un bip di tombino, ok? Per minimizzare tutto quanto quello che è successo. La FIA non ha capito che non era solo una questione di un tombino, ma era una questione di correttezza nei confronti di un team, e invece non ha agito di conseguenza. Per me quindi non ha capito che non era solo una questione di un tombino, ma era proprio... c'era di più, ecco. E quindi doveva intervenire e non l'ha fatto. Quindi questo è quanto. Ci ritroviamo per il prossimo Gran Premio, che è l'ultimo della stagione, l'ultima puntata, Abu Dhabi, Yas Marina, teatro di grandi battaglie, teatro di grandi sconvolgimenti,
mamma mia, e di grandi prestazioni del nostro GOAT.
Una pista in cui storicamente la Ferrari fa dei podi ma non vince mai, quindi vabbè, chissà cosa ci aspetteremo.
Direi mai una pole position e mai una vittoria.
Tra l'altro, pista in cui la Ferrari ha perso qualche mondiale.
Un mondiale
ma
sicuro.
Non vogliamo ricordarlo. E quindi, appuntamento alla prossima settimana, prossima puntata. Grazie, Corra.
Ciao, grazie a tutti.
Grazie, Inge.
Ciao a tutti.
Ciao, alla prossima.